Leggiamo nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche per te, vero compagno. Sovvieni a queste donne le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto alla rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Saltiamo al verso 19 e concludiamo la lettura con questo verso. Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Mancano ormai pochi giorni alla fine dell'anno, il 2013 sta per tramontare e queste ultime ore di solito sono occasioni per scambiarsi degli auguri. E quando sta per cominciare un nuovo anno, speranze, sogni, desideri si mescolano, direi si accavallano con incertezze, preoccupazioni e timori. Io sono sicuro che tutti vorremmo che il nuovo anno ci riservasse cose buone, che fosse portatore di cambiamenti positivi, che insomma le cose possano andare per il verso giusto. E quando parlo di timori e di preoccupazioni, chiaramente queste sono legate al fatto che non possiamo prevedere il futuro. Non possiamo prevedere cosa accadrà domani e quindi non possiamo prevedere neanche le cose negative, gli avvenimenti che a volte improvvisamente, nel giro di pochi minuti, segnano la nostra vita o la vita di altre milioni di persone sulla faccia della Terra. Così in questo periodo ci sono delle persone che sono ottimiste, che sono fiduciose, cioè. Nel senso che dicono sì, va bene, però poi alla fine l'uomo troverà la capacità di risolvere i problemi. E quindi, beh, forse non proprio l'immediato futuro, ma prima o poi il futuro sarà roseo, un futuro sarà prosperoso. Poi ci sono gli indifferenti, quelli che non è che gli importi proprio tanto e preferiscono proprio non pensarci. Un po' per superficialità, un po' perché così pensano di scacciare la paura, non lo so, però sicuramente c'è quella parte di inconsapevolezza che in qualche modo pensa solo all'oggi, non si preoccupa del futuro perché non ci pensa neppure. E poi ci sono i pessimisti. I pessimisti credo che siano la maggioranza, forse. Che non si aspettano nulla di buono, sono preoccupati perché le cose nel mondo vanno male e forse nel prossimo anno andranno peggio, nel mondo e anche nella nostra nazione. Beh, d'altronde, vedendo l'andazzo di questi giorni, come possiamo dargli torto? C'è poco da stare allegri, o no? Ogni giorno è un susseguirsi continuo di notizie terribili, angoscianti, raccapriccianti. Si parla di guerre, si parla di rumori di guerre, si parla di terrorismo, si parla di calamità naturali, si parla di disastri, si parla di inondazioni. Mai come in questi tempi abbiamo visto, abbiamo sentito di tanti devastanti uragani che spazzano la faccia della terra e provocano migliaia di vittime, inondazioni, terremoti, piogge torrenziali. E abbiamo visto anche recentemente nel nostro paese. Se poi guardiamo la situazione internazionale, la situazione internazionale rispetto all'anno scorso è più traballante, sotto tutti i punti di vista. Economicamente si parla di ripresa e mettono nuove tasse. E poi il pericolo di altri possibili focolai di guerra, perché paesi come la Corea del Nord, paesi come l'Iran, paesi come la Siria attualmente ed altri ancora sono guidati da strumenti che sono letteralmente nelle mani del diavolo e quindi rappresentano come delle schegge impazzite una minaccia non solo per la pace ma una minaccia di provocare una catastrofe senza precedenti con conseguenze incalcolabili. Noi non dobbiamo prendere sotto gamba neanche il fatto che Israele sicuramente attaccherà e bombarderà tutti i siti nucleari dell'Iran appena avrà la certezza che l'Iran è vicino alla bomba atomica. Non aspetterà cioè che abbia pronta la bomba, perché appena avrà il sentore che si stanno avvicinando ad avere una bomba atomica, sicuramente Israele attaccherà e sarà guerra. Siamo preoccupati noi questa sera? Siamo spaventati per queste situazioni, per queste realtà internazionali? Permettete che vi dica una cosa. Dio non lo è. Dio non è assolutamente preoccupato. E voglio portarvi in alcuni versi della Scrittura che dimostrano quello che sto dicendo. Nel capitolo 40 di Isaia, al versetto 15, leggiamo queste parole. Ecco, le nazioni sono come una goccia in un secchio. Sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Ecco, egli, il Signore, solleva le isole come un piccolissimo oggetto. Poi il versetto 17 dice, tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui e sono da lui ritenute un nulla e vanità. E poi infine il versetto 22, egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. In poche parole la Scrittura sta dicendo questa sera che Dio siede ancora sul suo trono. E non c'è niente che può accadere, non c'è niente che può l'uomo fare se Dio non lo permette. Non è vero che il mondo è in mano a quattro pazzi. È vero al 100% che questi quattro pazzi saranno spazzati via. Come sono stati spazzati via tutti i pazzi come loro che nel corso della storia recente, della storia passata, hanno voluto sfidare Dio. Non c'è niente questa sera che può far vacillare la nostra fede se consideriamo che Dio è sovrano assoluto, che Egli siede sul suo trono e la sua sovranità si estende a tutto l'universo. Per cui possiamo fare nostre le parole di Gesù, che proprio in un'ora difficile Egli rivolse ai suoi discepoli, difficile perché era un'ora incerta anche per loro. E Gesù disse, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede. Ed è questa la parola del Signore per noi questa sera, rispetto al futuro, rispetto al 2014. Abbiate fede in Dio, disse Gesù, abbiate fede anche in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. In tempi così agitati, in tempi così turbolenti, noi possiamo godere della sua pace. Amen. Noi possiamo godere della sua pace, quella pace che, come dice appunto nel testo che abbiamo davanti, sopravanza ogni conoscenza, la sua pace. Ecco un bell'augurio da fare per l'anno nuovo. La sua pace. Io vi do la mia pace. Quindi, ottimisti o pessimisti? Nell'uno e nell'altro. Nell'uno e nell'altro, fiduciosi nel Signore. Fiduciosi nel Signore. Quali sono i nostri desideri? Quali sono le nostre aspettative per questo nuovo anno? Cosa possiamo augurare noi a noi stessi? Oppure ai nostri fratelli, ai nostri figli, ai nostri familiari, alla Chiesa? Prima di andare avanti voglio fare una breve parentesi, perché già intuisco che quando qualcuno sente questa parola augurio, augurare, storce un po' il naso, per non dire che si scandalizza. Perché dicono è una parola pagana, l'etimologia del termine ci dice che l'augure era l'indovino, colui che prediceva il futuro. E questo è vero, ma oggi il linguaggio è completamente cambiato, oggi non è più così. Una parola oggi ha un significato, fra 30 anni avrà un altro significato. Parole che 50 anni fa significavano una cosa, oggi significano un'altra cosa. Non è così? Se dovessimo eliminare dal nostro vocabolario tutti i termini che usavano i pagani, allora non dovremmo mutilare il vocabolario stesso. Pensate, per esempio, la parola Dio dovremmo toglierla dalla Bibbia. Perché Elohim, la parola ebraica Elohim, che è il plurale della parola Eloah, è una parola con la quale i cananei indicavano le loro divinità. 3000 anni fa una parola voleva significare una cosa, 300 anni fa un'altra cosa, oggi forse un'altra cosa ancora. Quindi nel linguaggio nostro, nel linguaggio di questi giorni, fare gli auguri o augurare qualcosa significa semplicemente, e così deve essere inteso, semplicemente desiderare, e questa è una definizione presa dal dizionario, desiderare, sperare, auspicare per quella persona cose buone, momenti lieti, auspicare cose positive. Per esempio, noi diciamo buon viaggio. Stiamo dicendo ti auguro di fare un buon viaggio. Se diciamo buon compleanno, ti auguro di fare un buon compleanno e anche buongiorno, eccetera. Quindi se state pensando a un messaggio di auguri per l'anno nuovo, oppure a un sms da inviare a qualcuno, beh, questo capitolo che abbiamo davanti, il capitolo 4 della lettera ai Filippesi, è ricco di suggerimenti. Io credo che quando lo Spirito Santo ispirò l'Apostolo Paolo a scrivere queste parole, voleva esprimere non solo il sentimento del cuore di Paolo, ma voleva esprimere il sentimento di Dio stesso, il desiderio di Dio stesso per i suoi figli. E qual è il desiderio di Dio per i suoi figli? Andiamo di nuovo al nostro testo, cominciamo dal versetto 1. Che tu possa in questo nuovo anno essere fermo nella fede, saldo nella fede, forte nella fede. Il verso 2 ci dice un'altra cosa che possiamo sicuramente auspicare per tanti fratelli e anche per noi. Ad avere una sola mente nel Signore, ad avere un pari consentimento, cioè a non essere sempre dissenzienti, a non essere sempre particolarmente critici, essere di una sola mente nella Chiesa, sta parlando, essere di una sola mente nel Signore, un pari consentimento. Poi il verso 4 ci dice che noi possiamo auspicare, possiamo pregare, perché coloro che ricevono i nostri auguri possono essere allegri nel Signore, sempre allegri nel Signore. Che la gioia del Signore possa essere la nostra forza in questo 2014. Amen. Il verso 5 ci dà un altro suggerimento. Come vedete, qui poi potete scegliere a seconda a chi dovete mandare il messaggio. Che tu possa essere una persona umile e mansueta, così come Gesù. Il verso 6. Ogni verso c'è qualcosa. Il verso 6 è che noi possiamo avere nel nostro cuore quella pace che non ci fa preoccupare per nessuna cosa. Quindi io ti auguro che tu non sii preoccupato in questo 2014, che non sii stressato, che non arrivi alla fine dell'anno senza forze e angustiato. Non angustiatevi o non siate in ansietà per nessuna cosa. Fiducioso, verso successivo, fiducioso e confidante nelle sue promesse. La pace di Dio, questa è una promessa straordinaria, la pace di Dio che sopravanza ogni conoscenza, guarderà i vostri cuori e la vostra mente in Cristo Gesù. E poi infine il versetto 19 che abbiamo letto per ultimo, che dice che il Signore possa provvedere ad ogni tuo bisogno. Amen. Vedete, Paolo non è né ottimista e né pessimista. Egli semplicemente ha fede nel Signore. Fede che nonostante la prova che egli sta passando, coloro che leggeranno la sua lettera potranno realizzare questi punti che abbiamo elencato appena adesso. Egli scriveva questa lettera dal carcere e le sue condizioni erano difficili quando scriveva questa lettera. Se fossimo noi nelle sue stesse condizioni di allora, non esiteremmo a definire la nostra una prova estrema. E non è facile in casi del genere, non è facile quando ci si trova in quelle condizioni poter rivolgersi e dire io prego per voi, così dice nel capitolo 1 all'inizio della sua lettera, io prego per voi. Che il Signore vi faccia prosperare, che il Signore vi dia la sua gioia, che il Signore vi dia la sua pace, che il Signore vi tenga fermi nella fede. Io prego per voi. Beh, di solito, quando si è in quelle condizioni, si dice, pregate per me che il Signore mi liberi da questa prova, pregate per me che il Signore mi liberi da questa situazione. No, Paolo non chiede di pregare per lui. E quando lo fa, nella lettera ai Colossesi, lui chiede preghiere, ma chiede preghiere non perché gli si vengano aperte le porte della prigione, ma che si gli vengano aperte la, gli si venga aperta la porta per predicare l'Evangelo. Questo è il suo interesse, questa è la sua visione. Paolo era un uomo dinamico, Paolo era un uomo abituato a solcare i mari, a valicare le montagne, era un uomo che non stava mai fermo. Era vissuto in situazioni di estremo pericolo e di avventura, possiamo dire. E adesso è rinchiuso lì, nel carcere, a causa dell'Evangelo. È strano, no? Non è strano che proprio lui, Paolo, venga tenuto legato. Non sembra questo il motivo per cui lo aveva scelto il Signore. Anzi, se voi vi ricordate, quando era stato scelto Paolo, quando il Signore parlò ad Anania e gli disse vai in quella casa, e Anania aveva fatto le sue rimostranze, il Signore gli disse è stato da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, davanti ai re, davanti ai figli di Israele. Questo era il suo ministero, questo era il suo compito, ma adesso è lì legato, fermo, in quel carcere, perché i nemici del Vangelo hanno prevalso su di lui. È così? No. No, non è così. Non dobbiamo a volte domandarci perché Dio permette una cosa del genere. Paolo non lo fa. Paolo non si scoraggia. Paolo non viene meno nella depressione. Paolo non è uno che comincia a fare la vittima e a dire perché proprio a me. Invece guardate come egli si esprime, e sia questo per noi questa sera un motivo di incoraggiamento appunto per l'anno nuovo. Guardate come Paolo vede la sua situazione. Egli dice, ora fratelli, voglio che sappiate che le cose che mi sono accadute sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo. Questa è la cosa più importante. Non importa se sto in carcere. Voi dovete sapere che quello che mi è successo ha contribuito alla causa del Vangelo. Tanto è che è nota che a tutto il pretorio, a tutti gli altri che io sono in catene, per Cristo e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Vedete Paolo cosa sta sottolineando? Che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Non vi dovete dispiacere perché io sono qui in questo carcere, perché questo è servito per diffondere il Vangelo. E poi aggiunge: so infatti che questo riuscirà a mia salvezza, mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che, con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o che vivo o che muoia. Gloria al nome del Signore. Che testimonianza straordinaria! Che testimonianza eccezionale, meravigliosa! Lui non prega per se stesso, o non prega, o non chiede ai pesci di pregare per lui per essere liberato. Egli prega che l'Evangelo possa essere sparso. Egli ha un futuro davanti, come tutti noi, ma non è pessimista e timoroso. Come ho detto prima, non è neanche ottimista, almeno se per ottimismo intendiamo quell'ottimismo facilone, superficiale. Ma lui ha una certezza, ha un chiodo fisso, ha una visione fulgida, limpida. Egli vede davanti a sé il suo futuro e dice: Cristo sarà magnificato nel mio corpo, per vita o per morte. Signore, dacci questa stessa visione di Paolo. Di non pensare tanto alle nostre prove, a noi stessi, per commiserarci e per avere sempre quel senso di scoraggiamento. Ma, Signore, glorificati nella mia vita, qualunque sia la mia condizione, e dovunque io mi trovi. Paolo non è amareggiato, Paolo non è deluso, non vede, come tante volte noi facciamo, questa situazione sua come una sconfitta. Non la vede come una vittoria del nemico, come un prevalere del male sul bene, come qualcosa che non può essere cambiata, come qualcosa di fatalistico, qualcosa a cui bisogna adeguarsi e rassegnarsi. Anzi, Paolo è più che determinato, più che mai, a proseguire la corsa. E gli dice: fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo verso le cose che stanno davanti e proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione in Cristo Gesù. Amen. Metto dietro le mie spalle tutto ciò che è passato. C'è un anno nuovo davanti a noi, protendiamoci, dimenticando ogni cosa, come dice l'apostolo Paolo, e guardando al premio, dimenticando le cose che stanno dietro di noi per guardare a quelle cose che il Signore ha preparato per noi in questo nuovo anno. Paolo è il vero credente che affida il suo futuro nelle mani del Signore. Vogliamo farlo anche noi stasera? Affidare il nostro futuro nelle mani del Signore. Io voglio farlo questa sera. Io voglio farlo. Non so esattamente cosa accadrà, anzi, non so proprio cosa accadrà domani. Non so cosa ci riserva il 2014, ma come noi cantiamo, anzi la corale ci intrattiene sempre con quel canto meraviglioso e ci edifica e ci incoraggia, che dice: con Dio andrò avanti, con Lui ce la farò, non importa ciò che accade, io sono nella sua mano. E allora affidiamo al Signore, questo è il messaggio questa sera, affidiamo al Signore la nostra vita per l'anno che sta arrivando, e noi ci rallegreremo sia nelle giornate liete, quando succederanno cose piacevoli, cose belle, ma ci rallegreremo anche nelle prove, nelle situazioni difficili che dovremo affrontare. Portiamo a Lui i nostri pesi, portiamo a Lui le nostre ansietà, portiamo a Lui le nostre ambasce, portiamo in preghiera al Signore le nostre sofferenze, ed Egli ci darà la sua pace. Il mondo non può trovare la pace. Perché? Perché continua a rigettare il principe della pace. Come non ci fu posto per il piccolo fanciullo a Betlemme 2000 anni fa, Vi ricordate cosa dice la scrittura? Che quando Maria partorì il suo figlio primogenito, lo fasciò e le pose a giacere in una mangiatoia. Perché? Perché non c'era posto per il Signore, non c'era posto per Gesù nell'albergo. E allora, come non c'era posto ieri, non c'è posto neanche oggi, per il re dei re, per il principe della pace. E noi lo sappiamo, fratelli e sorelle, sappiamo benissimo che solo quando Gesù ritornerà, allora ci sarà la pace, la vera pace, sarà un regno di pace, non solo pace fra gli uomini, ma anche pace fra le nazioni. E non solo, ma la Bibbia ci dice che la natura stessa si pacificherà. E tu questa sera, che sei qui e non hai ancora accettato Gesù nella tua vita come personale salvatore, come andrai incontro a questo nuovo anno? Hai la pace nel cuore? Hai la sua pace? Sei nato di nuovo? La Bibbia dice che per avere la pace di Dio nei nostri cuori dobbiamo nascere di nuovo. Giustificati per fede abbiamo pace con Dio. E solo se il sangue di Gesù Cristo, il figliolo di Dio, lava e purifica il nostro cuore, se noi siamo perdonati dai nostri peccati, solo se Cristo vive nel nostro cuore, allora sarà un buon anno veramente. Allora sarà uno splendido anno per la tua vita. E se ancora non hai deciso di farlo, decidi stasera. Ricevi Gesù nel tuo cuore ed egli si rallegrerà per te e si rallegrerà in te. Io sono la porta e busso. Se uno apre la porta, io entrerò, cenerò con lui, mi rallegrerò con lui. E concludo con un verso del profeta Sofonia, capitolo 3, il versetto 17, che dice: l'Eterno, il tuo Dio, parla sia al popolo di Dio, parla anche singolarmente per ognuno di noi. L'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te, nel suo amore starà in silenzio e si rallegrerà per te con grida di gioia. Fratelli e sorelle, questa è la vera pace. Alziamoci in piedi nella presenza del Signore e ringraziamolo per la sua pace.